Andrea Belli tratterà tra poco uno studio sulla lettera ai Romani, in particolare l'argomento dell'omosessualità. Quindi lasciamo la parola ad Andrea e vi ricordo che il programma è stato estrapolato, questo messaggio è stato estrapolato dal programma La Diretta con la Chat, il programma serale di Radio Logos. E vi ricordo che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos sul sito www.radiologos.it, voce del menu podcast. Ripeto, sito www.radiologos.it, dal menu podcast scegliete l'argomento che vi interessa.
Riprendiamo da dove ci siamo fermati l'ultima volta, ovvero Romani capitolo 1 e versetto 26 fino al versetto 32. Abbiamo meditato proprio fino al versetto 25 l'ultima volta. Intanto voglio introdurre il tutto ricordando che questa è la sezione finale del capitolo 1 delle Epistole ai Romani e vediamo che l'Apostolo Paolo sta affrontando il suo discorso in un modo molto logico perché nella prima parte si presenta lui come servo, saluta i cristiani che erano a Roma, parla della necessità assoluta di predicare il Vangelo e poi dal versetto 18 fino al versetto 32 parla della realtà del peccato. Quindi, anche se, come dicevo nella parte introduttiva, qui si parla in questi versetti di un peccato particolare che è l'omosessualità, il discorso più ampio che Paolo sta facendo è proprio in relazione al peccato in generale. Tant'è che nei versetti precedenti si parla di un altro peccato altrettanto grave come l'idolatria, tanto che appunto nel versetto 25 Paolo dice: essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno. Amen. Quindi qui si parla di un altro peccato ancora che è appunto l'idolatria. Ma continuiamo e leggiamo dal versetto 26 fino al versetto 32. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine, gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Vedete, già nella parte finale di questo brano possiamo notare che ci sono tantissimi altri peccati che l'Apostolo Paolo menziona, come l'invidia, e via dicendo, però vediamo che l'enfasi, appunto, in questo brano è proprio in relazione all'omosessualità, che ha come origine, dice l'Apostolo Paolo, passioni infami. Infatti Paolo ribadisce il fatto che Dio ha abbandonato questi empi, ma li ha abbandonati altresì appunto alle loro passioni infami. In greco abbiamo un termine molto forte che è mate atimias, che significa passioni disonorevoli, spregevoli, infamanti, ignominiose. Soprattutto il sostantivo mate, che abbiamo nel greco, indica specialmente le passioni o gli impulsi sessuali, come tra l'altro si vede benissimo dal contesto. Questi empi sono schiavi delle loro stesse passioni. E certamente dobbiamo ammettere, confessare, che anche noi, cioè anche coloro che hanno riposto fede nel Signore Gesù, ogni figlio di Dio deve ammettere che prima si trovava in questa situazione. Certo, magari non era un omosessuale, ma certamente era schiavo delle sue passioni. In Romani capitolo 7, l'Apostolo Paolo ci ricorda Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Mentre eravamo schiavi del nostro peccato, tutto il nostro essere, questo lo si vedrà ancora più approfonditamente nel capitolo 6 della lettera ai Romani, tutto il nostro essere era attivo per portare un frutto di morte, cioè per concepire e partorire il peccato. La legge che proibisce, ordina e comanda aveva risvegliato in noi proprio questi desideri. Ma grazie al Signore siamo stati liberati da questo giogo per servire nel nuovo regime dello Spirito, ovvero ubbidire al Signore quali nuove creature. L'Apostolo Pietro ci ricorda nella sua prima epistola: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Dobbiamo sempre guardare, ci ricorda la Scrittura, dobbiamo sempre guardare al Signore Gesù, a colui che ha sofferto nella carne, ubbidendo, rinunciando completamente al peccato e per offrirsi puro da ogni colpa a Dio. Non dobbiamo mai dimenticarci che il Signore Gesù fu tentato in ogni cosa, ma senza mai commettere peccato. Non possiamo più sprecare il nostro tempo per soddisfare noi stessi, ma il nostro unico obiettivo è quello di adorare e servire, non, come dice Paolo in Romani 1, la creatura, questo lo fanno gli empi, ma di adorare e servire il Creatore, il Signore, animati non più da passioni infami, ma da una passione nuova e rinnovata per il Signore. Adesso l'Apostolo appunto mette in luce questo argomento che riprenderemo, come dicevo, nelle puntate successive, e descrive che cosa intende per passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Con questa espressione si introduce il triste argomento dell'omosessualità e del lesbismo, mali che, come sappiamo, attanagliano ancora oggi la società. La attanagliava allora ed è così ancora oggi. Nel greco si parla di kresin physiken, ovvero della relazione naturale che le donne hanno volutamente cambiato in una relazione contro natura. Naturalmente qui non si parla di tutte le donne, così come quando Paolo parla degli uomini non parla di tutti gli uomini, ma parla di una speciale categoria, sia di donne che di uomini. Tutto questo è certamente dovuto alla natura malvagia dell'uomo. Infatti, per relazioni naturali si intendono quelle relazioni stabilite da Dio già al momento della creazione, ovvero innate e congenite. Ma la natura malvagia e iniqua dell'uomo ha cambiato le cose. Ecco perché il salmista dirà nel Salmo 103: poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Dio conosce purtroppo fino a che punto può giungere l'uomo. Di certo il peccato dell'omosessualità e del lesbismo non è commesso da tutti, ma il fatto che ora la maggioranza delle persone è concorde nella libera espressione sessuale di una persona, ovviamente parliamo del nostro contesto, del mondo occidentale, se fossimo magari in un'altra nazione dove c'è ad esempio un Islam radicato, l'omosessualità è fortemente condannata, questo è doveroso precisarlo, ma noi stiamo sul contesto che noi viviamo come occidentali. Ebbene, vediamo che la maggioranza delle persone è concorde nella libera espressione sessuale di una persona e questo ci deve far profondamente riflettere. Questa situazione esisteva ai tempi di Paolo, perché sappiamo che l'omosessualità non è nata adesso, ma è sempre esistita, vedi Sodoma, Genesi capitolo 19, quindi questa situazione esisteva allora come esiste anche ai giorni nostri. Versetto 27 dice Paolo: similmente Paradossalmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Quindi il discorso prosegue con un avverbio greco che si incontra spesso, omoios, che significa allo stesso modo, ugualmente, cioè quello che fanno quelle donne lo fanno anche certi uomini, ovvero anche certi uomini, esattamente come le donne citate prima, hanno abbandonato quella che è la naturale relazione sessuale, ovvero con una donna, unendosi con altri dello stesso sesso, commettendo atti infami. Anche qui nel greco, vedete, io cito molto il greco perché il greco è una miniera di informazioni, di ricchezze. Nel greco abbiamo il sostantivo askemosune, che indica ciò che è deforme e che non ha nessuna bellezza. Questo è un termine molto importante, che è difficile tradurlo nelle nostre traduzioni, ma ci deve far riflettere. Qualcosa che è deforme, qualcosa che è fuori da ogni canone e che non ha nessuna bellezza. Quindi moralmente si indica un comportamento indecente. E di comportamenti indecenti naturalmente ce ne sono tanti, non soltanto quello dell'omosessualità. Come è scritto nei Proverbi, in Proverbi 3, i saggi erediteranno la gloria, ma l'infamia è la parte che spetta agli stolti. La gloria è parte dei saggi, è l'eredità dei saggi. E noi sappiamo che nella scrittura il saggio non è colui che conosce di più, ma è colui che ha una relazione intima con il Signore. Ma agli stolti che cosa aspetta? Spetta solo l'infamia, perché non hanno voluto ascoltare il Signore. Ed è quello che ribadisce Paolo anche in Romani 1. Anche nel libro di Ezechiele, il Signore rivolgendosi ad Israele dichiara: «La tua infamia e il tuo disonore serviranno di ammonimento e di stupore per le nazioni che ti circondano, quando io avrò eseguito su di te i miei giudizi con ira, con furore, con indignati castighi, io il Signore ho parlato». Il popolo di Dio era giunto, sappiamo, nel contesto del libro di Ezechiele, era giunto ad una situazione tale che addirittura la sua infamia e disonore sarebbero state di monito per le nazioni circostanti nel momento in cui Dio avesse esercitato il suo giudizio sopra Israele. Perché è sopraggiunta l'infamia e il disonore? Perché Israele ha peccato di fornicazione spirituale, ovvero serviva e adorava altri idoli. Ebbene, dobbiamo ricordare che l'omosessualità rientra in una categoria di peccati più ampia che va sotto il nome di fornicazione. Ciò che Paolo sottolinea è una scena e un quadro che sono assolutamente drammatici. Infatti dice che gli uomini si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri. Sono espressioni che fanno quasi arrossire. Già nei primi capitoli della Genesi possiamo osservare come questo peccato fosse evidente e presente. In Genesi, appunto, ricordavo 19, dove è scritto: «Ma prima che si fossero coricati gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire, perché vogliamo abusare di loro». Da queste parole possiamo chiaramente osservare la malvagità di questi sodomiti, quali sono animati da un solo desiderio, cioè soddisfare i propri istinti malvagi abusando degli ospiti di Lot. È spaventoso notare tutti, cioè sia i giovani e sia i vecchi, erano ammalati da questa gravissima malattia, da questo gravissimo peccato, che poi vedremo che l'omosessualità non è propriamente una malattia. Anche nel libro dei Giudici abbiamo un altro esempio emblematico, in Giudici 19. Mentre stavano rallegrandosi, ecco, gli uomini della città, gente perversa, circondarono la casa, picchiarono alla porta e dissero al vecchio, al padrone di casa: fai uscire quell'uomo che è entrato in casa tua, perché vogliamo abusare di lui. Ma il padrone di casa, uscito fuori, disse loro: no, fratelli miei, vi prego, non fate una cattiva azione dal momento che quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia. Se è vero che l'episodio di Sodoma è più famoso, questo di Giudici lo è un po' meno, ma abbiamo praticamente la stessa scena. Si parla in questo brano della malvagità degli abitanti di Gibea, i quali sono descritti come gente perversa, esattamente come i sodomiti, animati dalle stesse perversioni. Essi volevano abusare del levita che era ospite in casa di un uomo anziano che appunto lo stava ospitando in quel momento. Egli cerca di dissuadere questi malvagi dicendo: non commettete questa infamia. Ecco, sono scene molto drammatiche che mostrano però fino a che punto può giungere l'insensatezza dell'uomo. Ma come dichiara Paolo, essi riceveranno la giusta ricompensa del loro traviamento, perché Dio sa retribuire nel giusto modo. Come è scritto, quello che l'uomo semina raccoglie. In Proverbi 11 è scritto: l'empio fa un'opera illusoria, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura. Le opere degli empi, anche se di primo acchito possono sembrare buone, sono in realtà illusorie, non portano a nessun giovamento. Chi invece semina ingiustizia, ovvero agisce conformemente alla volontà di Dio, ottiene una ricompensa sicura, una retribuzione meravigliosa. Sempre in Proverbi, capitolo 14, ancora leggiamo: lo sviato di cuore avrà la ricompensa del suo modo di vivere e l'uomo dabbene quella delle opere sue. Quando un individuo agisce secondo lo sviamento, il traviamento del proprio cuore, le conseguenze delle proprie scelte sbagliate sono già la ricompensa per il suo operato. Ma il giusto, l'uomo dabbene, è un'espressione che troveremo anche in Romani, ha la giusta ricompensa per le opere che egli compie, perché sono volte a glorificare il Signore. Quando si agisce secondo il traviamento del proprio cuore, non si può sperare di ricevere nulla di buono. E sempre in Proverbi, capitolo 14, sempre è scritto: chi cammina nella rettitudine teme il Signore, ma chi è traviato nelle sue vie lo disprezza. Solo chi cammina secondo la giustizia del Signore ha nel suo cuore il suo timore. Non si può percorrere il sentiero antico che Dio indica se non vi è timore del suo nome. Ma è anche vero che chi è traviato nel suo cuore disprezza le vie di Dio, esattamente come gli empi descritti da Paolo. Raramente, apro una parentesi, quando nei talk show, mass media, si sente parlare di questo argomento, chi va controcorrente, chi afferma in un modo chiaro e preciso che questo modo di vivere è assolutamente sbagliato davanti al Signore, qual è la risposta che viene data? Il disprezzo per quello che è il pensiero di Dio, il disprezzo per quello che è, per quella che è la sua volontà. E questo è qualcosa che ci rattrista da una parte, ma certamente non dobbiamo stupirci di questo da chi non conosce e non ha il timore del Signore. Bisogna stare attenti, in quanto anche in una chiesa locale si può insediare qualcuno che abbia il cuore traviato. Ecco perché Paolo in Tito 3 dice: ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tal uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé. Si parla nello specifico, non qui di un omosessuale, ma dell'uomo settario, in greco aireticos, che vuol dire fazioso, che divide. Questo termine indica letteralmente colui che sceglie, che fa una scelta che però è sbagliata perché è volta a dividere anziché a unire. Ecco, perché quest'uomo si comporta in questo modo? Perché è traviato nel suo cuore. E se il nostro cuore è traviato, ci porterà a fare inevitabilmente delle scelte sbagliate, come lo è anche l'omosessualità. Versetto 28 di Romani 1. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Precedentemente Paolo ha scritto che questi empi conoscevano il Signore, ma evidentemente erano privi di quella vera e reale conoscenza che permette di dire di essere dei figli di Dio. Probabilmente erano persone che avevano la stessa fede dei demoni di cui ci parla l'Apostolo Giacomo. Anche i demoni credono che c'è Dio e tremano. Questa naturalmente non è la vera fede che porta alla salvezza. Infatti in realtà Paolo dice che questi empi non si sono curati di conoscere Dio e perciò Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Nel greco abbiamo l'espressione odokimon nun, ovvero una mente senza valore, piena di scorie. Questi empi erano proprio caratterizzati da una mente tutta volta al male. Gli empi si curavano, ovvero si impegnavano a non conoscere il Signore, quando in realtà il Figlio di Dio, guardate che contrapposizione, è chiamato a curarsi sempre e comunque di ubbidire al Signore. È molto chiaro quello che il Signore comandò al popolo di Israele in Deuteronomio 5. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta, affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese che voi possederete. L'imperativo iniziale è illuminante. Abbiate cura di fare ciò che il Signore vi ha comandato. Perciò vi doveva essere un impegno solenne, costante in Israele, per adempiere a ciò che Dio voleva. Non si poteva sbagliare strada o intraprendere un percorso sbagliato, ma bisognava camminare in tutto e per tutto secondo il volere di Dio. Ebbene, il Figlio di Dio, sebbene in un contesto diverso, è chiamato a fare la stessa cosa. La nostra cura deve essere rivolta sempre e comunque all'ubbidienza e alla fedeltà verso il Signore. E perdonatemi ancora questa parentesi, ma rattrista fortemente il fatto che non soltanto questo peccato viene legittimato da chi non conosce Dio, ma purtroppo in certi ambienti anche da persone che dicono di conoscere Dio. Illuminanti sono le seguenti parole dell'Apostolo che troviamo sempre in Romani, al capitolo 13. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie o ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Dobbiamo sempre ricordarci che il nostro comportamento è sotto gli occhi di tutti. Perciò dobbiamo comportarci onestamente come in pieno giorno, lasciando ogni forma di peccato e malvagità. Purtroppo tante volte accade che nella vita di molti figli di Dio compare la dissolutezza e l'immoralità. Ma come si fa a testimoniare di Cristo quando la nostra condotta è opposta a ciò che insegna la parola di Dio? Siamo chiamati a rivestirci di Cristo, abbandonando ogni cura, ogni impegno nel soddisfare se stessi. Vedete, il fatto di parlare di questi peccati che vengono commessi da coloro che non conoscono il Signore non ci devono far abbassare la guardia, ma ci devono innanzitutto far aprire gli occhi su quella che è la gravità di qualunque peccato viene commesso davanti al Signore. Noi sappiamo che non siamo persone perfette, cadiamo ancora, pecchiamo ancora, ma stiamo attenti a giustificarci, stiamo attenti a sminuire il peccato, perché davanti a Dio è qualcosa sempre di molto grave. Era quindi logico che questi empi, di cui parla Paolo in Romani 1, si comportassero come stavano facendo. Infatti essi erano caratterizzati, dice sempre Paolo, da una mente perversa. L'intelligenza sappiamo che è un grande dono che il Signore ha fatto all'uomo, ma guai quando essa è usata per la propria soddisfazione carnale. Come è scritto in Proverbi capitolo 2, il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene, perché la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore. Vedete, la vera saggezza, come sappiamo, la dona solo il Signore, quella saggezza che è capace di mantenere un uomo retto, integro, fedele a Dio. Essa è veramente un aiuto potente per tutti coloro che sono timorati di Dio, perché sono protetti dalle insidie del maligno. Si può comprendere realmente cosa sia l'equità, la giustizia, la santità, la purezza, nel momento in cui la saggezza entra nella nostra mente e siamo guidati da essa. Possiamo noi dire che la scienza del Signore è la nostra delizia? Non solo, ma Pietro ha cura di precisare anche quanto segue. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. La nostra mente è qualcosa di assolutamente importante per agire e per compiere delle azioni. Tutto parte dal cuore e la mente elabora e programma cosa fare e quando farlo. Perciò, come figli di Dio, dobbiamo predisporre la nostra mente all'azione, cioè allenarci in questo con l'aiuto del Signore, avendo sempre una piena speranza in Lui. Se vogliamo essere chiamati da Dio figli ubbidienti, vi è soltanto un modo. Non dobbiamo conformarci alle passioni del tempo passato, quando eravamo nell'ignoranza. Dobbiamo ricordare che, come ha detto Paolo in 1 Corinzi 2, infatti chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, ora noi abbiamo la mente di Cristo. Quale straordinario privilegio, vero? Abbiamo la mente di Cristo. Ma cosa significa questo nella pratica? Conoscere sempre di più Lui, le nostre azioni, il nostro parlare, tutto il nostro essere deve sempre di più assomigliare al suo modo di fare. Com'è triste notare come molti figli di Dio si comportano proprio nel modo opposto, ma com'è edificante poter osservare altri figli di Dio che invece onorano il Signore con la loro ubbidienza. Bene, Matteo, credo che possiamo fare una breve pausa musicale.
Ok, grazie Andrea, a dopo allora. A te, Eliseo.
Sì, mettiamo il motivo che ha richiesto Andrea di Roma, da Luca Durante, il motivo "Confido solo in te".
Confido solo in te, in te io spererò. Di giorno io ti cerco e di notte io ti invoco. Tu sei il mio aiuto, il mio consolatore. Sostienimi con forza, sostienimi, Signore, ho bisogno di te, di te. Chi sono io, Signore, davanti al tuo amore e alla tua benignità? Ma la tua mano mi prenderà e la tua destra mi condurrà nella via della verità. Confido solo in te, in te io spererò. Inondami d'amore, inondami di te. Conducimi, Signore, tu sei il mio buon pastore. In verdeggianti pascoli camminerò con te, camminerò con te. Davanti al tuo amore e alla tua benignità, ma la tua condurrà nella via della verità. Oh mio Dio, in te confido, fa che non sia mai confuso, che i miei nemici non trionfino su me. Custodisci la mia vita, io voglio camminare insieme a te. Sì, lo so, sono tante le difficoltà, ma voglio esserti fedele, voglio restare al fianco tuo, Signore. Benignità, ma la tua mano mi prenderà e la tua destra mi condurrà nella via della verità. Ma la tua mano mi prenderà e la tua destra mi condurrà nella via della verità.
Allora, prima di ridare la parola a Matteo e poi ad Andrea, ricordo il numero WhatsApp che non abbiamo detto, così vi preparate già da ora per eventualmente fare qualche domanda ad Andrea. 345 98 52 574, ripeto, 345 98 52 574, e il numero fisso che è 0881 70 99 18, ripeto 0881 70 99 18. Come vedi, Matteo non si sente frusci ora. Se apro Skype ora vediamo. A te la parola allora, Matteo.
Sì, infatti. Allora, quindi a te Andrea per la seconda parte.
Ti ringrazio, Matteo. Allora, citando un altro brano di Paolo in Filippesi capitolo 2, che ci parla della necessità di non conformarci a questo modo di vivere, diciamo, che ci viene insegnato, che ci viene propinato dalla nostra da una società che non conosce il Signore, Paolo dice in Filippesi 2: fate ogni cosa senza mormorie, senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Queste parole sono illuminanti, mostrano il sublime e nobile compito a cui il Figlio di Dio è chiamato. Il nostro obiettivo è quello di essere irreprensibili e integri, in mezzo ad una società che, come vediamo ogni giorno, è completamente storta e perversa, perché segue il principe di questo mondo. Siamo noi come degli astri che risplendono in questo mondo. Non dobbiamo stupirci della malvagità dell'uomo, ma piuttosto interrogarci su ciò che noi facciamo per far vedere la netta differenza che esiste tra luce e tenebre. Ebbene, nei versetti 29 a 31 di Romani 1, Paolo dice, e vedete che qui non si parla solo di omosessualità, ma di ben altro: ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Quindi ci troviamo di fronte a un testo che elenca molte caratteristiche degli empi. E Paolo inizia con queste parole: ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia. Abbiamo già visto qualche prima qualcosa dell'ingiustizia e della malvagità. Ora vediamo la cupidigia, in greco pleonexia, cioè avidità di guadagno, cioè il volere sempre di più. Sì, gli empi sono portati a non essere mai soddisfatti di ciò che hanno, ma dobbiamo ammetterlo, anche noi da un punto di vista umano siamo proprio così, non siamo mai soddisfatti di quello che abbiamo, vorremmo sempre di più. Il salmista molto saggiamente dirà nel Salmo 119: inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. Egli sapeva che non potevi inclinare o dirigere il suo cuore da solo, aveva assolutamente bisogno del Signore. Il suo desiderio era che il suo cuore fosse diretto verso le testimonianze di Dio, i suoi comandamenti, e non verso la cupidigia. Questo, come sappiamo, era il grosso problema dei falsi dottori citati da Pietro nella sua seconda epistola. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Nel parlare di questi empi eruditi, potremmo chiamarli così, purtroppo l'Apostolo evidenzia la triste conseguenza che molti li seguiranno. Nella loro cupidigia, nella loro voglia di autosoddisfazione, sfrutteranno coloro che li seguiranno, ma nello stesso tempo, visto che Dio è giusto, ha già preparato loro anzitempo la loro rovina. Non ci si può assolutamente beffare del Signore. Non solo, ma gli empi sono descritti come uomini o donne pieni di malizia. E in greco vuol dire malignità, indole malvagia. Gli empi sono proprio così, ma anche qui, anche il figliuolo di Dio deve stare attento da tutte queste influenze. Il salmista afferma nel Salmo 7, ed è un salmo di Davide: ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Il malvagio non può fare assolutamente a meno di produrre malvagità. Chi non conosce Dio non può fare a meno di peccare. Esattamente come un albero cattivo potrà solo fare frutti cattivi. Egli è come una donna partoriente e il frutto che esce da lui però non è un bel bambino, ma è malizia e menzogna. Anche il figlio di Dio si deve guardare dalla malizia o dal mostrare un comportamento malvagio. Giacomo afferma nella sua epistola: perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Per vivere una vita santa e di piena soddisfazione dobbiamo deporre il fascio del peccato, ogni impurità e malizia, in quanto un giorno si è ricevuta con dolcezza la parola del Signore che è stata piantata in noi. Ora la domanda è: viviamo sempre conformemente a questa parola? La descrizione di Paolo prosegue e cita anche l'invidia, in greco phthomos, che indica sia l'invidia e sia la gelosia. Gli empi si contraddistinguono anche per l'invidia che è nel loro cuore. Come afferma il salmista nel Salmo 37, non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Se è vero che gli empi sono malevoli e invidiosi, il figlio di Dio è chiamato a comportarsi nel modo esattamente opposto. Non dobbiamo adirarci a causa dei malvagi, né portare invidia nei loro confronti. Chi agisce perversamente non può essere certamente oggetto di stima per una semplice ragione, perché verranno giudicati da Dio. Giacomo inoltre ingiunge al capitolo 3 dell'Epistola: questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. Nel parlare della saggezza terrena, l'Apostolo mette in mostra quelli che sono i suoi effetti deleteri. La falsa saggezza è terrena, animale e diabolica. Gli empi si muovono ed agiscono proprio basandosi su questa loro saggezza. Caratterizzati da essa, gli empi mostrano invidia e contesa. E purtroppo, dicevo prima, anche il cristiano, quando mosso da questo tipo di saggezza, può dare luogo all'invidia. Non avete mai conosciuto voi cristiani invidiosi? ma Giacomo è estremamente chiaro: dove esiste l'invidia vi è anche una cattiva, ogni cattiva azione. Ecco perché dobbiamo guardarci da questo peccato. Ma un'ulteriore caratteristica dell'empio ha a che fare con una particolare azione, l'omicidio. Nel corso dei secoli, quanti omicidi, quante azioni nefaste e indicibili da parte di coloro che sono lontani da Dio sono state perpetrate. Nella prima epistola Pietro dice, al capitolo 4, nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. La nostra sofferenza non deve essere dovuta a delle nostre azioni malvagie, ma dovuta semmai alla nostra testimonianza e al nostro essere figli di Dio. Non dobbiamo assolutamente vergognarci di testimoniare del nostro essere cristiani, soprattutto con la nostra vita. Anche perché Giovanni ci ricorda nella sua prima epistola che l'omicidio non è soltanto spargere del sangue. Ecco che cosa l'Apostolo dice. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Una chiara dimostrazione della nostra nuova nascita è il fatto che amiamo i nostri fratelli. Ma attenzione, l'opposto, cioè odiare il proprio fratello, dimostra che ciò che si professa, cioè essere nati di nuovo, è soltanto una falsità e una menzogna. Come sappiamo, vi sono tanti modi per uccidere una persona, non soltanto quello fisico. Si può ridurre a nulla una persona anche psicologicamente. Dobbiamo guardarci quindi da tutti quegli atteggiamenti che possono fare del male moralmente e psicologicamente, oltre che fisicamente, al nostro prossimo. Un'altra caratteristica è la contesa. E la contesa sappiamo che è direttamente connessa all'orgoglio. In Proverbi 13, non per niente, l'autore dice: dall'orgoglio non viene che contesa, ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli. Dall'orgoglio non può che provenire disordine, divisione, e di questo tutti noi ne siamo testimoni. Quante volte abbiamo dovuto assistere a scene veramente tristi dove c'è stata divisione, contesa e quant'altro. E non si è fatto altro lì che imitare il comportamento degli empi. Paolo ai Corinzi rivolge un solenne monito nella prima epistola, 1 Corinzi 3. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Paolo si deve tristemente lamentare del fatto che questi cristiani, che erano cristiani, ricordiamolo, reali e genuini, cioè i corinzi non erano dei falsi credenti, erano veri credenti, però purtroppo non avevano la maturità e la capacità necessaria per essere nutriti di cibo solido. Paolo era costretto a somministrare loro ancora del latte, ovvero gli iniziali elementi degli oracoli di Dio. Perché sussisteva questa situazione? A motivo del fatto che invece di studiare la parola di Dio, invece di amarsi reciprocamente, litigavano, contendevano a causa della loro carnalità. Non vi era desiderio di perdono, riappacificazione, ma si comportavano secondo la natura umana. Questo è il problema che purtroppo aggrava anche tanti figli di Dio. E purtroppo molte volte a causa di questo non si vede quella netta distinzione che deve esistere tra giusto e empio. Paolo, nel descrivere gli empi, parla anche di frode, ovvero inganno e imbroglio. Questa è l'ultima caratteristica che guardiamo. Dobbiamo stare attenti ad accogliere l'invito del Signore Gesù in Matteo 10:16. Siate prudenti come serpenti e candidi come colombe. Nel capitolo 12 dei Proverbi è scritto: i pensieri dei giusti sono equità, ma i disegni degli empi sono frode. E ancora una volta abbiamo la contrapposizione tra giusto e empio. Quando il giusto, in armonia con la volontà di Dio, elabora dei progetti e dei pensieri, anche essi sono giusti, equi, ma i disegni degli empi sono frode e inganno. L'empio cerca di avanzare, di avere successo, operando molto spesso compromessi e ingannando il prossimo. Ma il giusto è chiamato ad una vita di sincerità, verità e trasparenza. Anche Pietro dichiara nella sua prima epistola: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nate, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Bisogna sbarazzarsi di ogni realtà che non glorifica Dio, sia essa cattiveria, frode, ipocrisia o quant'altro. Anzi, dobbiamo essere come dei bambini piccoli che anelano, che desiderano il puro latte spirituale, la parola di Dio. Essa è il nostro puro nutrimento per poter crescere in maturità. Inoltre, gustare la parola di Dio ci permette di sperimentare ogni giorno che il Signore è buono. Questo l'empio non potrà mai farlo, perché è dominato dal suo peccato e dalla sua malvagità, ma per noi deve essere un qualcosa di diametralmente opposto.
Dal programma La Diretta con la Chat di Radio Logos abbiamo estrapolato questo messaggio di Andrea Belli, questo studio di Andrea Belli, uno studio su Romani, in particolare ci ha parlato sull'omosessualità. Vi ricordo che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce del menu podcast sul sito www.radiologos.it. Ripeto, sito www.radiologos.it, voce del menu podcast, e lì sceglierete l'argomento da scaricare.